Ho proposto agli organizzatori, che ringrazio per l'invito a parlare al simposio rosminiano, di soffermarmi sul ruolo storico dei partiti di massa nell'Italia repubblicana. E in particolare mia intenzione è analizzare nella seconda parte dell'intervento le riflessioni che a questo proposito Aldo Moro svolse nella primavera del 1978 durante la sua prigionia all'interno del cosiddetto Memoriale. In questi ultimi anni il tema dei partiti di massa della cosiddetta Prima Repubblica costituisce un grande rimosso dal dibattito pubblico nazionale, in cui l'antipolitica e dunque il rifiuto del sistema dei partiti, visti come cricche affaristiche dedicate necessariamente alla corruzione, sembra rappresentare il canto dominante e condiviso sul piano dei linguaggi e dei contenuti. Si direbbe il canto del cigno, quello che ha accompagnato la fase terminale della cosiddetta Repubblica dei Partiti, per utilizzare la suggestiva formula coniata dal compianto Pietro Scoppola. Non a caso l'antipolitica ha assunto specifiche varianti di destra, sinistra e centro e soprattutto negli ultimi tempi ha formulato una proposta che viene sia dall'alto che dal basso del sistema sociale, dalle classi dirigenti come dalle masse popolari, saldandosi con il qualunquismo. Sullo sfondo di questo fenomeno, legato alle forme della narrazione politica, è riaffiorata con particolare acutezza, in coincidenza con il 150° anniversario dell'Unità Italiana, una difficoltà sempre più accentuata a pensarci come Stato e come nazione. Fra le varie ragioni che hanno determinato questo fenomeno politico, culturale e civile, due mi sembrano le principali. In primo luogo, l'Italia negli ultimi 20 anni ha incontrato una specifica difficoltà a reggere la sfida che la storia le parava davanti, ossia l'ingresso dentro un'economia globalizzata e concorrenziale da affrontare in un quadro europeo e con una moneta unica. A causa di questa improvvisa accelerazione sono venuti fatalmente al pettine un groviglio di nodi antichi, quelli di una statualità debole, di un'amministrazione tendenzialmente inefficiente, di un particolarismo sfrenato, di una fiscalità troppo evasa e pressante rispetto alla qualità dei servizi che fornisce. È come se la classe dirigente si fosse avvinghiata all'alibi della lunga transizione, un modo che ha favorito l'affacciarsi di una scissione silenziosa che non riconosce più l'Italia come pensiero e come azione. In secondo luogo, la questione dello Stato e dell'unità nazionale si è riproposta in forme originali, in quanto si è modificato il posizionamento dell'Italia nella nuova divisione internazionale del lavoro. Il vecchio patto di sviluppo tra Nord e Sud è saltato con la globalizzazione e il superamento delle frontiere economiche dello Stato-nazione. È un dato di fatto che il lungo e faticoso percorso di convergenza fra il Sud e il resto d'Italia, un progetto che ha alimentato le speranze di tante generazioni della penisola nel XX secolo, vive una brusca battuta d'arresto. Durante il secondo dopoguerra, le varie realtà regionali italiane incominciarono a integrarsi dentro un mercato del lavoro tendenzialmente unificato a livello nazionale. Era un equilibrio difficile che si reggeva su un patto non scritto e troppo spesso dimenticato fra la manodopera a basso costo di origine meridionale e il capitale imprenditoriale settentrionale, dando vita fra tante tensioni sociali e conflitti antropologici a uno sviluppo economico e civile di segno progressivo. A essere venuta meno, e non da oggi, è questo bilanciamento virtuoso, perché interdipendente dello sviluppo nazionale, a causa di ragioni strutturali evidenti, quali la delocalizzazione internazionale della manodopera a basso costo, ai flussi migratori, dentro processi e scambi ormai su scala mondiale. Sia chiaro, non è in discussione l'unità, ma la sua trasformazione in un orpello senza identità, in un guscio, vuoto, senza progetto e destini comuni, in un paese senza nazione. Le scelte fondamentali degli ultimi 60 anni, quelle che sono maturate tra mille conflitti, grazie a un protagonismo inedito dei partiti politici nella storia d'Italia, penso alla Repubblica, penso alla Costituzione, penso all'atlantismo, penso all'Europa, indicano una linea di marcia feconda, ma non più sufficiente ad arrestare la curva di un declino che ci riposizionerà in breve tempo, e già lo ha fatto, al di sotto degli standard cui eravamo abituati. Per queste ragioni, i giudizi svalutativi sul ruolo del Risorgimento e sulla funzione storica dell'Unità d'Italia non stupiscono affatto, anche se hanno la grave responsabilità di dimenticare un punto cruciale che vorrei condividere con voi. Nel 2011 andrebbe ricordato non solo e non tanto il compleanno di una particolare forma storica di Stato, quanto degli ordinamenti costituzionali e liberali del nostro Paese. Infatti, sembrerebbe inutile ricordare, e invece è necessario farlo, che nel loro tempo, nell'Ottocento, i nemici del Risorgimento non ammettevano le libertà civili né quelle politiche. Il punto è questo, è un dato di fatto che la tradizione liberale, laica, democratica italiana viene a coincidere con lo Stato unitario e la sua storia. Certo, mi è difficile sottrarmi alla tentazione di collegare questo revisionismo sul Risorgimento, che scorre parallelo a quello relativo alla Resistenza, al fatto che nell'Italia di oggi la divisione e l'autonomia dei poteri, il rispetto della Carta Costituzionale e l'universalità dei diritti appaiono troppo spesso dei concetti residuali, considerati quasi alla stregua di fastidiosi inciampi da superare. Da questo punto di vista, l'anniversario dell'Unità d'Italia consente di riflettere non solo sui significati storici e simbolici dell'evento, ma anche di ragionare in modo non propagandistico sulle ragioni presenti e future della sua unità e sul ruolo svolto dai partiti politici nell'Italia del dopoguerra per rafforzare e costruire quell'unità. Non a caso, nelle presenti difficoltà, riemergono antichi giudizi sommari, volgari pregiudizi sulla formazione dello Stato unitario e bilanci superficiali, faziosi, che tendono a svalutare il lungo e faticoso percorso iniziato dopo il 1861. Per arginare tale tendenza, sarebbe opportuno inserire nel dibattito sui 150 anni anche una riflessione sulla Prima Repubblica, che significa considerare gli ultimi 60 anni di storia nazionale, vale a dire oltre un terzo dell'intero cammino unitario dello Stato italiano. Un tema non secondario, perché, lo ripeto, ci tengo a questo punto, quel percorso coincide nella sua interezza numerica, matematica, nella sua interezza con la democrazia politica modernamente intesa, quella che pratica il suffragio universale, consentendo il voto a tutti i suoi cittadini, a prescindere dal censo, a prescindere dal grado di istruzione, a prescindere dal genere. Sarebbe invece importante discutere dell'ultimo sessantennio repubblicano, evitando caricature disfattiste e senza alcuna ridicola nostalgia, perché naturalmente il passato non si ripropone mai uguale a se stesso. Bisognerebbe però farlo con rispetto, con senso di prospettiva storica e con la capacità di formulare un giudizio, nonostante i ritardi, le contraddizioni, gli errori, un giudizio complessivamente positivo. Perché il nocciolo è che l'Italia dal 1946 al 1993, l'Italia della cosiddetta Prima Repubblica, e quella classe dirigente, democristiana, comunista, socialista, repubblicana, liberale, quella classe dirigente, nonostante enormi difficoltà sociali ed economiche, si pensi all'industrializzazione, si pensi ai fenomeni di immigrazione interna, e difficoltà di carattere politico, si pensi allo stragismo neofascista, si pensi al terrorismo rosso, bene, nonostante queste difficoltà è riuscita non solo a conservare la democrazia, ma a consolidarla, garantendo oltre 50 anni di pace, di sviluppo e di progresso, come non mai forse nella plurisecolare se non millenaria, storia della penisola italiana. L'unico periodo in Italia, per usare un'espressione cara ad Aldo Moro, in cui si sia vissuta una democrazia certo difficile, ma compiuta. Basterebbe questa constatazione non solo a confermare i vantaggi dell'unità nazionale, ma a ricordare la superiorità della democrazia rappresentativa rispetto a qualsiasi altra forma di regime politico, e ricordare che tutto ciò è stato garantito dai vituperati partiti di massa, che sono riusciti a colmare la tradizionale divisione fra cittadini e politica, fra istituzioni e società civile, che dopo la loro crisi, perché la crisi certo c'è stata, si è ripresentata, e lo vediamo sotto i nostri occhi ogni giorno, si è ripresentata in forme retoriche e modalità dalle antiche e fossilizzate radici che sono riemerse. Come è noto, dopo la fine della Resistenza, con la nascita della democrazia repubblicana, si è aperta la grande stagione delle organizzazioni politiche e sindacali. È allora, dalla fine degli anni 40, che i partiti hanno iniziato ad agire come fattori di integrazione di massa e al tempo stesso come agenti attivi di rappresentanza politica. Della loro esistenza e del loro ruolo è stata garante la Costituzione. Di là dalle diversità costituite dalle differenti appartenenze e dalle molteplici convinzioni ideologiche, i partiti organizzati su base nazionale, tutti, hanno funzionato come grandi generatori di consenso, capaci di assorbire gli ambiti locali, tutti, quelli che costituivano allora il cosiddetto arco costituzionale e quelli che erano fuori da esso, ma comunque erano rappresentati in Parlamento. Certo, la Guerra Fredda ha diviso i sentimenti e le ideologie degli italiani, ma l'organizzazione in partiti ha avuto il merito di riunire nello stesso spazio pubblico parlamentare la contesa ideale e la lotta elettorale per il governo del paese. Di fatto, le grandi organizzazioni di massa hanno colmato in questo periodo il tradizionale distacco fra i cittadini e la politica. Una nuova fase si è sviluppata invece a partire dagli anni Ottanta del Novecento ed è destinata a protrarsi fino ai nostri giorni. Tutta interna alla società della comunicazione e dei consumi, quest'epoca ha visto il dissolvimento della piazza, degli spazi pubblici di organizzazione e l'erosione progressiva della stessa forma partito. Succedanea delle tradizionali assemblee di associati, la televisione ha riassunto in sé quasi tutte le forme del dibattito pubblico, del forum, rendendo virtuale il dibattito e tendenzialmente passivi i cittadini, ormai fruitori di prodotti televisivi piuttosto che interpreti e attori di un processo di partecipazione politica e civile. È sufficiente leggere i libri di memorie dei protagonisti di quegli anni, dal democristiano Paolo Emilio Taviani al comunista Giorgio Napoletano, dall'europeista Altiero Spinelli al repubblicano Giovanni Spadolini al socialista Sandro Pertini. È sufficiente sfogliare e leggere le loro memorie per avere la chiara percezione che, nonostante le profondissime diversità ideologiche e politiche, sono esistiti un cimento e una spinta ideale comuni, un progetto democratico, popolare, nazionale condiviso. L'ultimo e più importante frutto della Resistenza, come ieri ha ricordato con vibranti parole il professor Casavola, è stata la Costituzione della Repubblica italiana, indipendente, democratica e parlamentare. Una Costituzione aggredita negli ultimi anni, per citare la pregnante espressione di uno studioso come Leopoldo Elia. Quando l'Assemblea Costituente si riunì per ricostruire l'Italia, i padri costituenti avevano alle spalle 20 anni di dittatura fascista, la sconfitta della guerra, quasi 2 anni di occupazione straniera, liberatrice al sud e ferocemente dominatrice al nord, 20 lunghi e interminabili mesi in cui la penisola fu tagliata in due. E infine il collasso dello Stato e delle istituzioni dopo l'8 settembre 1943, memorie che molti di voi ricordano nella viva pelle dell'esperienza. Un protagonista di quella stagione, Taviani, Paolo Emilio Taviani, un leader politico coerentemente anticomunista e antifascista, scriveva: «Nella Costituente, uomini di diversi e talvolta contrapposti gruppi parlamentari poterono intendersi e convergere su un testo comune perché nella Resistenza avevano imparato a conoscersi e a comprendersi. Nel CLN, in montagna, nelle azioni partigiane di città. Mi sembra non secondario che il clima di quella stagione di rinnovamento ideale e di ricostruzione civile sia stato sancito dalla Costituzione, voluta da un'assemblea costituente che appunto ha scelto il suffragio universale, che coinvolgeva donne e uomini. In questo senso la Costituzione è stata veramente e per la prima volta la carta di tutti gli italiani, che dopo 20 anni di regime poterono tornare a esercitare e in massa il loro diritto di voto entro una cornice di pluralismo ideale, politico e civile, perché queste sono le novità storiche. Fra i valori da tenere vivi, forse il principale è contenuto nel primo articolo, quello in cui si ricorda che la nostra non è solo e soltanto una democrazia, ma una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Non teorizza dunque un popolo sovrano e onnipotente, signore delle leggi e della giustizia, ma una repubblica che, grazie alla Costituzione, contiene quel popolo a cui affida il potere di fare le leggi per mezzo dei suoi rappresentanti. Non meno importante fu il riconoscimento costituzionale del ruolo dei partiti, con l'articolo 39 nel titolo quarto dedicato ai rapporti politici, in cui si stabiliva che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente ai partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Ieri il professor Casavola ci ha ricordato le formule dei vari giuramenti fascisti al regime. Una scelta di tutela che scaturiva dalla storia nazionale, appunto dagli oltre 20 anni di regime in cui aveva dominato un partito unico con l'iscrizione obbligatoria se si voleva lavorare nella pubblica amministrazione e non solo. Senza dubbio, accanto al moto resistenziale e alla Costituente, l'altra grande novità di questa stagione fu rappresentata dal nuovo protagonismo dei cattolici nella vita politica italiana. Giunse a conclusione quella che è stata chiamata con una metafora la lunga marcia, un lungo passaggio storico in cui il previgente pensiero di Antonio Rosmini risplende di luce propria, come dimostra il saggio sull'unità d'Italia del 1848, laddove ricordava che per raggiungere l'unità non bisognava mai dimenticare nel 1848 quale l'Italia l'hanno fatta i suoi 14 secoli di invasioni straniere, di dissoluzione, di individuale azione, di parziale organizzazione e di intestina divisione. Non trattasi di organizzare un'Italia immaginaria, ma l'Italia reale con la sua schiena dell'Appennino nel mezzo, con le sue maremme, con la sua figura di stivale, con la varietà delle sue stirpi, non fuse ancora in una sola, con la differenza dei suoi climi, delle sue consuetudini, delle sue educazioni, dei suoi governi, dei suoi 100 dialetti, fedeli rappresentanti della sociale nostra condizione. Questa era la sfida del 1848. Il momento di svolta del protagonismo politico dei cattolici in Italia si ebbe nell'ottobre 1942 con la nascita della Democrazia Cristiana, grazie all'apporto di un trentino, Alcide De Gasperi. Con la caduta del regime fascista si avviò allora una feconda stagione costituente basata sulla collaborazione tra forze diverse che culminò con la decisione del Partito Comunista di Palmiro Togliatti di votare in favore dell'articolo 7 della nuova Costituzione, quello in cui si affermava che lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Quell'atto costituì un patto decisivo nella lunga marcia compiuta dai cattolici nella politica italiana. Sono persuaso che negli anni della Costituente, tra il 45 e il 47, negli anni decisivi, cioè della ricostruzione del nostro Stato unitario, venne recuperata, cito ancora una volta Taviani, cito ancora una volta l'antifascista e l'anticomunista Taviani, venne recuperata l'eredità del Risorgimento, che fu completata e arricchita grazie al contributo del movimento cattolico. In effetti, la fine dell'epoca dei nazionalismi esasperati e dei conflitti da essi scaturiti, in base a principi quali il razzismo e l'antisemitismo e la superiorità della razza, bene, in base a quei principi combattuti, consentì la riscoperta di quell'identificarsi dell'idea di nazione con l'idea di libertà. Ed è questo il succo che aveva animato il moto risorgimentale. L'idea di nazione, il senso di patria, attorno ai quali nella prima metà del secolo scorso gli italiani si erano divisi ideologicamente e politicamente, divennero nuovamente unificanti, facendo da tessuto connettivo della elaborazione della Carta Costituzionale. A proposito di questo aspetto, vorrei soffermarmi su una testimonianza di eccezione, quella di Aldo Moro, riflettendo su alcuni brani che egli scrisse nel cosiddetto memoriale, quando era sequestrato dalle Brigate Rosse. Un testo complesso, al quale sto dedicando uno studio, e che mi sembra particolarmente adatto per riflettere sul ruolo dei partiti nel corso del primo trentennio repubblicano, perché contiene una ricostruzione assai articolata dell'evoluzione di quel sistema e della sua crisi. Moro, nel corso di un lungo brano in cui rievocava la sua esperienza autobiografica e formazione, metteva in luce quel periodo a metà degli anni 40 in cui, cito dal memoriale, per la maggior parte di noi si era verificato un passaggio quasi automatico all'emergere di una nuova epoca storica, dall'esperienza dell'azione cattolica, che era di quasi tutti noi democratici cristiana, un passaggio all'esperienza propriamente politica. A questo nuovo modo di essere noi giungemmo con una certa ingenuità, freschezza e fede, come se il cimentarsi con i grandi problemi dell'ordine sociale e politico fosse, con qualche variazione, lo stesso lavoro che si faceva nelle sedi dell'azione cattolica. L'animo era dunque questo: aggiornare la vecchia e superata dottrina sociale cristiana, ormai in rapida evoluzione, alla luce del codice di Malin e di quello di Camaldoli. Dare alla proprietà, di cui allora si parlava ancora con un certo rilievo, un'autentica funzione sociale. Sviluppare in armonia con la tradizione popolare del partito una politica nella quale davvero gli interessi popolari, con le molteplici istituzioni collaterali, fossero dominanti. Una dottrina sociale della Chiesa fondata sulla proprietà, tra altri diritti naturali, con una precisa funzione sociale. Per Moro la Chiesa e i cristiani dovevano presentarsi, come scriveva già nel 1946, 32 anni prima di queste noti, e in largo anticipo con il Concilio Vaticano II, in cui tali riflessioni sarebbero divenute patrimonio condiviso della Chiesa. Ecco, Moro scriveva che i cristiani e la Chiesa dovevano presentarsi come forza di mediazione non opportunistica, di pacificazione degli spiriti, di approfondimento dei valori morali, senza tuttavia pretendere, qui è il punto, il monopolio della interiorità e serietà morale, ma sentendo compagni nella stessa trepidazione e nella stessa attesa tutti gli uomini di buona fede, anche se erranti. Moro, rievocando una sorta di età dell'oro della sua formazione politica, ricordava nel memoriale come il tipo di società prevalentemente agricola che si andava delineando meglio, meglio rispondeva all'ispirazione cristiana che era al fondo della cultura da cui rinasceva il Partito Popolare e nasceva la DC. Era quella l'epoca, a suo giudizio, guidata da De Gasperi, in cui vi era un leader indiscusso e, cito, la successione tra gruppi dirigenti avveniva con facilità nell'ambito della stessa matrice cattolica e senza accanite lotte di potere. Secondo l'uomo politico, questa prima DC aveva un carattere più religioso che laico, vi era, scrive, più fede che arte politica. La progressiva laicizzazione che ne seguì, auspicata da molti, a giudizio di Moro non fu un bene, giacché non facilitò l'edificazione di, scrive, equilibri costruttivi nella complessa realtà politica italiana. Moro ricordava che il suo lavoro alla Costituente, ove insieme con il gruppo dei cosiddetti professorini si era molto impegnato, fu per lui un periodo entusiasmante, con uomini come Togliatti, La Pira, Basso, Marchesi, Dossetti. Un periodo, scrive, fattivo, collaborativo, in cui aveva imparato la pratica dell'ascolto e il senso del limite. In una lettera di quegli anni, degli anni della Costituente, al presidente dell'Azione Cattolica, Vittorino Veronese, scriveva a proposito della Costituzione testé elaborata. Questa Costituzione, faticosamente negoziata fra 10 milioni di marxisti, con molte appendici moderate, massoniche e anticlericali, e 8 milioni di democristiani, fino a quando? Non può riprodurre completamente i nostri punti di vista. È bene che si sappia che altri in Italia non la pensavano come noi e che l'aver ottenuto quanto si è ottenuto in materia di istruzione è un successo che non credo possa essere migliorato. Pratica dell'ascolto, senso del limite. A rompere questo clima di collaborazione civile e politica intervenne la frattura del 1947-48, dovuta, a parere di Moro, al mutare del quadro internazionale e dunque non a una dinamica interna delle classi dirigenti italiani, a mutare del quadro internazionale e alla cruda, crudissima necessità economica italiana. Essa si realizzò, scrive, dopo il viaggio di De Gasperi negli Stati Uniti. Moro nel memoriale ricordava la sua trepidazione per il repentino cambiamento di strategia del quadro politico, tanto più, scriveva, che il quotidiano e disteso contatto in seno alla prima sottocommissione per la Costituzione, tra gli altri Togliatti, Basso, La Pira, Dossetti, mutando presumibilmente la condizione da una in un'altra, dava, scrive Moro, la sensazione della vastità dell'operazione politica che De Gasperi aveva deciso di compiere e per la quale aveva l'assenso di molti e importanti. Io ne ero francamente sbigottito ed anche preoccupato per quanti avrebbero potuto essere coinvolti. Moro è particolarmente esitante perché teme che da quel cambiamento di Stato e di alleanze della DC ne sarebbe potuto conseguire un dissesto, scrive, per il Paese. E concludeva: mi rimase il senso di una cosa grossa che veniva e che avrebbe pesato nel corso del tempo. Nonostante questo processo politico nuovo e radicale che avrebbe portato alle elezioni del 1948, continuava con il segretario del PC, scrive Moro, la collaborazione in sede di costituente, specie sul piano personale, e Togliatti dava l'impressione di registrare un incidente che egli forse comprendeva nelle sue profonde ragioni, ma che non doveva sembrargli irreversibile. Anche fuori dai rapporti più stretti della Commissione maturavano le intese sull'articolo 7, quello che abbiamo orora ricordato. Moro, sottolineava, ebbe con Togliatti un fair play, scrive, semplicemente perfetto, fino al 1953. In seguito cominciarono le fasi più politiche, quelle che portarono alla elaborazione della strategia del centro-sinistra, che si affacciava, scrive Moro, come fatto non eludibile. Si iniziava così lo spostamento verso sinistra dell'asse politico del Paese, anche per l'insistenza dei partiti intermedi e per robuste ragioni politiche, delle quali, chiosava Moro, ogni osservatore sereno non può disconoscerne la validità. A giudizio di Moro, e questo è il periodo più alto dell'impegno della DC, ma anche l'inizio della sua crisi, proprio a causa di quel processo di laicizzazione di cui ho accennato in precedenza. Esso portò all'allargamento del partito, ma anche all'afflusso di opportunismi e di clientele, e di conseguenza alla lotta interna al partito, scrive Moro, divenne mera lotta di potere, con la cristallizzazione in correnti organizzate su base clientelare. La causa principale di questa crisi etico-civile, che quindi Moro colloca a metà degli anni 60, fu nel 1978, colloca a metà degli anni 60, fu l'invariata e prolungata gestione del potere da parte della DC, pur nella mutazione delle alleanze, dovuta all'assenza di un'alternativa possibile a causa della collocazione internazionale del PC. Secondo Moro, proprio le condizioni bloccate della democrazia italiana, dovute alla guerra fredda e alla logica di Yalta, favorirono l'alignare della corruzione nella DC e nei principali partiti di governo. Egli rispose a una domanda dei brigatisti relativa ai finanziamenti della DC e dei partiti della maggioranza a partire dagli anni 50 e individuò due soggetti, datori di denaro. Da una parte la Confindustria, guidata da Angelo Costa, e dall'altro, senza mezze misure, la CIA. Moro spiegava che De Gasperi, capo del governo e in un certo senso capo dei partiti della maggioranza, riceveva la sovvenzione e la distribuiva secondo equità. Dall'esterno, bisogna dirlo francamente, proseguiva Moro, in molteplicità di rivoli affluivano per un certo numero di anni gli aiuti dalla CIA, finalizzati ad una auspicata omogeneità della politica interna ed estera italiana ed americana. Francamente, bisogna dire che non è questo un modo dignitoso di armonizzare le proprie politiche. Perché quando ciò, per una qualche ragione, è bene che avvenga, deve avvenire in libertà, per autentica convinzione, al di fuori di ogni condizionamento. E invece qui, dice Moro, si ha un brutale do ut des. Ti do questo denaro perché tu faccia questa politica. E questo, anche se è accaduto, è vergognoso e inammissibile. Tanto inammissibile, proseguiva, che gli americani stessi, quando sono usciti da questo momento più grossolano e francamente indegno della loro politica, si sono fermati, hanno cominciato le loro inchieste, ci hanno ripensato su. Certo, erano episodi moralmente discutibili, legati al clima della guerra fredda, paralleli a quanto avveniva con il Partito Comunista, l'Unione Sovietica e il KGB negli stessi identici anni. Ma non vi era, come negli anni 70 in piedi, un misto di grande corruzione, mediocre pratica di governo e sottogoverno e un diffuso malcostume alimentato dall'esasperato gioco di correnti sempre più fameliche. Mi sono dimenticato di dire che questo lo dice Moro, non lo dico io. A partire dal blocco di sistema e dal continuo affluire di sovvenzioni economiche nelle forme e secondo i canali più diversi, si sviluppò, in particolare nella gestione delle partecipazioni statali, la commistione tra affari e politica e una, conclude, sensazione di sporco diffuso, di piccolo o medio profitto, di una notevole indifferenza per le esigenze e i diritti del paese, che contribuisce a dare a questa epoca la caratteristica di un regime che si va corrompendo ed esaurendo, quasi consumato in se stesso dalle proprie irrimediabili deficienze. Proprio in ragione di questa critica, Moro spiegò ai suoi interlocutori brigatisti che tra il 68 e il 1972 egli subì un profondo isolamento nel partito, venne sconfitto da Giovanni Leone nella corsa a Presidente della Repubblica e si conquistò la nomea e la qualifica di antipartito. Pur nelle critiche, Moro non rinnegava o minimizzava la sua partecipazione alla vita politica della DC, anzi la rivendicava con orgoglio e spiegava: «In essa sono stato presente ed ho fatto il mio gioco, vincendo e perdendo, anzi più perdendo che vincendo, per evitare una involuzione moderata della DC e mantenendo il suo raccordo con le grandi masse popolari, la stella polare della sua azione politica». La forza della riflessione di Moro deriva dal fatto che egli inquadra la crisi morale dentro una prospettiva storica della quale anche lui è partecipe e protagonista, e in questo modo evita di fare del facile moralismo. L'assenza di strategia della DC, il fatto che fosse un partito di opinione sostanzialmente aprogrammatico, era precondizione della crisi morale che coinvolgeva l'intero sistema politico. Ma la causa principale, lo ripete, insiste molto Moro sul punto, era costituita dalla mancanza di una classe dirigente alternativa. Cosa dovevamo fare? Certo non era il PC a poter esserlo, a causa della sua ambiguità, scriveva, che costituiva un indubbio ostacolo. Moro è sostanzialmente pessimista sulla possibilità di cambiare questo stato di cose, anche perché a suo giudizio nel corso degli anni 70 si era realizzato un impoverimento delle condizioni del tessuto civile della società, quella società civile che invece con il movimento del 1968, Moro nel 78 distingueva tra il 68 e ciò che era avvenuto negli anni 70, un fenomeno, questa ricchezza della società civile che con il movimento del 68, un fenomeno al quale Moro anche per ragioni autobiografiche era legato, aveva 4 figli impegnati politicamente in quegli anni nella contestazione, bene, aveva riversato le sue speranze rigenerative. Ad esempio, nel corso dell'undicesimo congresso della DC a Milano nel 1969, dichiarò di vedere in quel nuovo protagonismo studentesco e operaio una nuova attesa di una più intensa partecipazione, giustamente richiesta da persone più che mai consapevoli della propria dignità ed uguaglianza, tese all'affermazione dei propri diritti, e sottolineò, tra le perplessità e qualche fischio dei congressisti, sottolineò che l'immissione della linfa vitale, dell'entusiasmo, dell'impegno, del rifiuto dell'esistente, propri dei giovani nella società, nei partiti, nello Stato, è una necessità vitale, condizione dell'equilibrio e della pace sociale, nei termini nuovi e aperti nei quali in una fase evolutiva essi possono essere concepiti. Ma già nel 74, 5 anni dopo, le speranze di un moto rigenerativo della società civile si erano spente ed era chiara per lui la necessità di una rinnovata riflessione sulla forma partito e sui criteri di rappresentanza entrati irreversibilmente in crisi. Dentro l'acuta consapevolezza di questa crisi, Moro elaborò la sua strategia dell'attenzione al Partito Comunista e iniziò a pensare al disegno progressivo di una democrazia dell'alternanza come punto di approdo ultimo dopo una fase in cui si fosse compiuta la legittimazione reciproca di tutti gli attori politici in campo attraverso un processo di riaggregazione al centro, scrive, delle diverse componenti. Negli anni 60 il Partito Socialista, nella decade successiva il PC. Dentro quest'ottica elaborò la cosiddetta solidarietà nazionale fra il 1976 e il 1979. Le cosiddette aperture a sinistra di Moro sono parallele a un processo di riaggregazione al centro di quei fenomeni politici, volti a una costituzionalizzazione e una legittimazione reciproca dei diversi soggetti politici in campo, a condizione che siano rappresentativi di forze reali presenti nella società. L'idea di portare al centro tutte le forze popolari perseguiva l'obiettivo di ricomporre le fratture ideologiche per creare le condizioni di una competizione nuova e più efficace per il sistema italiano, incapace sino a quel momento di coniugare rappresentatività e decisione. Tra la fluidità della società civile e il sistema parlamentare dei partiti si sarebbe dovuto stabilire nelle intenzioni di Moro un nesso continuo. Solo con la progressiva riduzione del distacco tra le grandi masse della popolazione e il sistema politico parlamentare ereditato dall'Italia liberale e prefascista sarebbe stato possibile garantire il passaggio a una democrazia compiuta e dunque solo allora, nella cosiddetta terza fase, il realizzarsi delle condizioni per un'alternanza di governo. Ma nella testa di Moro questo era un cammino lento e graduale che doveva procedere per tappe, assicurandosi prima di ogni nuovo passo che il precedente fosse stato assimilato e solidificato, perché la scalata della montagna italiana esige prudenza. Tuttavia Moro, sia da libero sia da prigioniero, è il politico che meglio di ogni altro ha compreso la crisi delle regole democratiche, intesa come crisi del sistema di governo parlamentare. A parere di Moro, il problema principale era che la nazionalizzazione delle masse in Italia aveva avuto un carattere autoritario perché era avvenuta, volenti o nolenti, sotto il fascismo. Questo fattore obiettivo avrebbe condizionato gli sviluppi della qualità della democrazia nel nostro paese nel lungo periodo, favorendo l'attecchire di modelli populistici e plebiscitari più che altrove. L'epilogo della tragedia Moro è noto, ma in questa sede mi piace ricordare che in quei 55 giorni furono due grandi studiosi e amici di spirito di Rosmini, come il vescovo Clemente Riva dell'ordine rosminiano e Luigi Bettazzi, il vescovo di Ivrea Bettazzi, che ebbe la lucidità e il coraggio, perché ci voleva coraggio, di evocare il nome e l'esempio del Beato durante una seduta del Concilio Vaticano II del 4 ottobre 1965, in anni in cui le opere di Rosmini erano all'indice. Bene, questi due vescovi si distinsero nell'impegno per ottenere la liberazione di Moro. Il primo tentativo avvenne il 19 aprile 1978, quando, pensate un po' voi, su Lotta Continua, un giornale della sinistra extraparlamentare, apparve un appello ispirato dal cattolico Raniero Lavalle, rivolto al governo, al Parlamento, ai partiti e a coloro che detenevano Moro, con l'auspicio che fossero fatti, si scriveva nell'appello, i passi necessari e formali per la liberazione di un uomo che sta pagando e ha pagato un prezzo altissimo. Nella dichiarazione si specificava che allo Stato noi non chiediamo una difesa fideistica e feticistica delle proprie prerogative e funzioni, ma la capacità di vivere ed esprimere le contraddizioni e i tormenti di questo tempo storico. Tra i firmatari dell'appello troviamo sia il vescovo Riva, sia il vescovo Bettazzi, ma anche Gianni Baget Bozzo, Luigi Di Liegro, Ernesto Balducci, padre Davide Maria Turoldo, il presidente dell'Azione Cattolica Mario Agnes, il presidente della FUCE Giuseppe Monni, quello delle ACLI Domenico Rosati, il meglio del cattolicesimo popolare italiano. La seconda iniziativa fu ben più impegnativa. Il 29 aprile del 1978, Bettazzi a Bologna chiese al presidente della CEI, il cardinale Antonio Poma, il via libera per offrirsi come ostaggio ai brigatisti in cambio di Moro, insieme con Monsignor Riva e il vescovo di Grosseto, Alberto Ablondi. La notizia trapelò solo il 6 maggio, ma il Vaticano avrebbe bloccato l'iniziativa. Di quei giorni Bettazzi ha ricordato, nelle sue memorie, lo slancio di Ablondi e quello di Riva, la loro determinazione nel percorrere quel tentativo da cui poi fummo, scrive, autorevolmente dissuasi. Ma vediamo con quale parole Bettazzi ha ricordato nella sua recente autobiografia quell'episodio. Egli fu contattato dal servita Camillo De Piaz, molto vicino a padre Turoldo, che gli suggerì di coinvolgere sia Riva sia Blondi nel tentativo. Bettazzi ottenne l'assenso di entrambi, ma purtroppo, scrive, il mio ossequio alle autorità superiori mi portò a chiedere il loro assenso. Il ministro vaticano degli affari generali, il cardinale Giuseppe Caprio, impedì la trattativa. Mi disse, scrive Bettazzi, non vede che stiamo andando in braccio al comunismo? Il Papa ha già fatto fin troppo a scrivere alle Brigate Rosse. Nel 78, 11 anni prima la caduta del muro di Berlino, in braccio al comunismo. Paolo VI, scrive Bettazzi, infatti aveva appena chiesto alla BR la liberazione senza condizioni, come gli avevano fatto aggiungere all'ultimo momento. Io replicai, ma c'è di mezzo la vita di un uomo. La risposta mi agghiacciò, perché era quella di Caifa in Sinedrio nei confronti di Gesù. meglio che muoia un uomo solo piuttosto che tutta la nazione perisca. Sospirai. Allora facciamo come se non fossi venuto. E mi fu aggiunto, ingiunto. No, lei poteva non venire, ma ora che è venuto le proibiamo di agire. E ciò, nota Bettazzi, mi fece capire che questa era la decisione della politica mondiale, scrive, nei confronti del tentativo di Moro di un accostamento del PC al governo. Già Kissinger aveva chiarito a Moro che se non cambiava politica non avrebbe potuto garantirgli la vita, scrive Bettazzi. L'equilibrio di Yalta imponeva che si sarebbe dovuto evitare in ogni modo che i comunisti, troppo legati all'URSS, andassero al governo. Mi avvio a concludere. Con lo sguardo rivolto alle difficoltà dei nostri tempi, in cui tanti indicatori diversi dicono che il nostro paese sta attraversando una crisi di sistema. A mio parere, la principale esigenza di oggi è quella di definire una risposta al disegno in atto di modificare non solo l'impianto costituzionale, ma il legame tra il ruolo e la funzione dei partiti e la democrazia rappresentativa. È altrettanto necessario riflettere sui rapporti tra le forme assunte dall'antipolitica, dal populismo, da un leaderismo senza contrappesi e un impoverimento civile dei partiti, portatori di culture, politiche nazionali, che si traduce anche in un offuscamento ulteriore del loro prestigio. Il tema di una politica debole e priva di rappresentanza, svilita, riguarda tutti, a prescindere dagli schieramenti di appartenenza. Proprio nella consapevolezza delle difficoltà attuali, ho accettato con piacere di ricordare una precisa fase della storia italiana, gli anni intorno alla Costituente, ricostruirne il significato, le scelte, i momenti fondamentali da cui sarebbe scaturita la Repubblica dei Partiti, con le sue luci e le sue ombre, come tutti i processi storici d'altronde, ma nella convinzione che le prime, le luci, nonostante tutto, prevalgano di gran lunga sulle seconde, malgrado un diffuso senso comune antipartitocratico che lascerebbe pensare il contrario. L'ho fatto servendomi dello sguardo ferito ma lucido di Moro, colto in una condizione disperata. Il viaggio di quest'uomo politico nella democrazia italiana, a prescindere dal suo esito tragico, si può giudicare in molti modi, tutti legittimi, ma sarebbe difficile negare una qualche forma di lungimiranza al suo pensiero, che è decifrabile anche nel memoriale scritto nel corso di un tornante decisivo della storia repubblicana. Un tornante che ancora segna e condiziona, credo, l'inconcludenza della nostra stagione presente.